Io credo che le testate in gioco siano diverse e molte di tali questioni sono variamente interconnesse. E il senso di questa connessione emerge chiaramente dalle relazioni che oggi abbiamo avuto modo di ascoltare. Naturalmente le interconnessioni, le connessioni poi sono analizzate a partire dalle sensibilità scientifiche di ciascuno e quindi sensibilità irrimediabilmente parziali. E allora vorrei restringere l'attenzione su una questione che per me è la questione. E la questione è la seguente. E probabilmente abbiamo a che fare con una rete di rapporti. Lingua, Stato, Nazione. E all'interno di questa rete di rapporti diventa estremamente difficile muoversi. Soprattutto perché i nodi di questa rete sono tutt'altro che perspicui. In particolar modo, per me non è affatto chiaro, e fa problema dal punto di vista teorico, un nodo di questa rete, e cioè il nodo che rinvia alla nozione di lingua storico-naturale. Diventa un problema perché l'oggetto lingua storico-naturale, se io dovessi rappresentarmelo, me lo rappresenterei come un prisma dalle molte facce. E ciascuna di queste facce può essere interrogata rispetto a teorie specifiche, rispetto a modelli differenti, o per richiamare l'immagine che emergeva nella relazione di Franco Ottimaro, rispetto ad attrattori differenti. Allora mi chiedo, è probabile che si possa fare un percorso di analisi, ma questo percorso può intraprendere strade diverse. E concludo, non voglio rubare tempo. Una prima strada può essere percorsa con Chomsky e gli epigoni di Chomsky e interrogare le lingue storico-naturali dal punto di vista di quelli che si chiamavano un tempo dispositivi generativi, interrogarsi sulle proprietà di calcolo che coinvolgono il problema di padroneggiare una lingua, cosa significa per un parlante padroneggiare una lingua. Si può fare un'altra strada attraverso le teorie dell'enunciazione, cito due autori, Piovedì e Benveniste, e interrogarsi sui rapporti che le lingue padroneggiate dai parlanti istituiscono con le situazioni effettive di discorso, quello che sta succedendo in questo preciso momento. Probabilmente io sto dicendo delle cose, alcune cose possono risultare più chiare, altre meno chiare, cerchiamo di intenderci, di trovare dei punti di equilibrio. Detto questo però l'interrogativo resta, e resta perché non posso pensare né la lingua né naturalmente gli altri metodi della rete come delle realtà isolate, e forse pensare quindi la possibilità di una connessione e interrogare questa connessione attraverso dei modelli teorici adeguati, chiedendoci innanzitutto quali modelli abbiamo a disposizione, beh, questo è il punto di partenza, e io credo che a partire da questo punto di partenza ci sia ancora molto lavoro da fare. Grazie.
La domanda è semplicemente perché la transizione da una lingua straniera, da un L2 nella nostra, quindi nell'italiano, si utilizzano, si scelgono determinati morfemi, cioè parole piuttosto che altre, quando si spegne anche una rima, no? E quindi c'è questa scelta, piuttosto che altre, cioè non si aspettando una rima, conoscendo il testo verso l'inglese o francese, straniero si usa, si cambiano, le parole buttano per ritrovare una rima che traducendo lessicalmente si perde.
Voi siete mediamente giovani. C'è qualche persona meno giovane? Ma sì, infatti. Ma poi dal vostro punto di osservazione, come percepite questa discussione, queste cose? Cioè le percepite con fastidio, con curiosità, con interesse, con rabbia. Non lo so, perché noi su queste cose ci accaloriamo magari. Ma voi che ne pensate? Cioè, al di là delle questioni che sono state poste qui, il problema della traduzione, che con il tema di oggi, insomma, c'entra a un certo punto, o anche con le riflessioni teoriche che erano poste qui. Poi, rispetto a questo modo di vivere, riguardo alle questioni poste qui, lingua, nazione, stato, leggi, che impressione avete? Cosa, non me ne frega niente, oppure ritenete che, non lo so, è una questione che mi incuriosisce. Qua dentro ci sono pure persone che in Sicilia sono arrivate qualche tempo fa da siti lontani, completamente diversi. Forse Olga, lei come la vede? Anzi, tu come la vedi questa discussione?
Beh, io credo che sia una discussione molto importante, molto utile, però credo anche che in quest'aula ci sono tanti ragazzi che in molte cose saranno anche frustrati perché non vedono un futuro e le cose non applicate, anche le cose di cui si parla, sono delle cose bellissime, fantastiche, sono delle cose preziose che riguardano la cultura generale, delle cose che sono in via di estinzione, credo che siano queste cose di cui noi parliamo, perché l'università, il pensiero, è quello che sta morendo. Il professore Lupo ha parlato di un qualcosa di importante, mi ha incuriosito perché non ho un rapporto col microfono, non potrei parlare lì, no, non ci riesco. E lei ha detto che la lingua è una...
Non vuole usare il microfono.
Professore Lupo, lei ha detto che la lingua è come se fosse, almeno io l'ho percepito, come un qualcosa di secondario, un qualcosa che viene strumentalizzato dallo Stato per arrivare a un suo scopo. Allora la mia domanda, forse è una domanda che ho avuto durante l'incontro, quanto tempo ha di vita un dialetto, un qualcosa di bello, studiato, un qualcosa che riguarda non solo la cultura popolare, ma le identità delle cose profonde che creano...
Non lo so,
la domanda era questa.
No, il problema è fuori, allora quel che ho collegato non ha sentito nulla. Quindi...
Va bene, ormai se l'è stato detto. Sì.
Questa è una questione.
Cioè, intorno ai 20 anni, più o meno, credo che noi siamo proprio vecchi, noi stiamo discutendo un problema antico e vecchio, anche sulla falsariga di politici che sono ancora più vecchi di noi, culturalmente parlando. L'impressione è che siamo molto, molto arretrati. Permettendo quello che diceva la Mantia, è vero, la lingua storica naturale è un prisma con molte facce, qui stiamo mettendo a fuoco una faccia di questo film, che è la faccia dei rapporti inevitabili tra i parlanti e le istituzioni politiche. È inevitabile questo rapporto, c'è stato sempre e ci sarà sempre. Intendendo le istituzioni politiche, lo Stato, la scuola, il fatto che per fare un concorso prima bisognava superare una prova di italiano, adesso bisogna sapere superare una prova di inglese. Questo è lo Stato, questa è la situazione. Se non superate una prova, un bene o una prova di inglese, non potete accedere ad alcuni lavori. Prima non si poteva accedere ad alcuni lavori se non si superava la prova di italiano, non si poteva diventare impiegato della posta, della carabiniere, del comunale, se non si superava la prova di italiano. Adesso voi vivete un problema diverso. Noi credo che stentiamo a mettere a fuoco questa questione fondamentale, e quindi siamo, capisco la vostra, lo dico sinceramente, questa la vostra reazione di silenzio e la vostra difficoltà, probabilmente vi percepite strani, è giusto dire le cose con le loro parole, vi percepite strani argomenti differenti a questa questione che noi dibattiamo. Questa è una questione tutta ottocentesca. La questione tutta ottocentesca del Novecento è una continuazione dell'Ottocento, quindi non cambia nulla, perché quello che, a cui voi state assistendo e che vivete e che noi forse non vivremo, per quanto vi riguarda, non vivrò, è la questione del deperimento dello Stato nazionale, come si è andato, come si è nato, si è andato formando più o meno a partire dal 300, 400, 500, perché non esistono confini, non esistono confini linguistici, le antenne paraboliche hanno sballato tutto, internet ha rotto i confini, noi ancora ragioniamo in termini di confini, come se esistesse lo Stato italiano, così lo i confini. Prima esistevano le montagne, prima le lingue, la geolinguistica, studiamo anzitutto la configurazione del luogo, per cui una montagna era importante. La montagna era importante perché era un confine linguistico, la montagna. C'era una parlata da una parte della montagna, una parlata dall'altra parte della montagna, per dire, per cui una ferrovia era importante, una linea ferroviaria era importante perché in qualche modo metteva in collegamento la comunità linguistica. Adesso tutto questo non esiste più, è preistoria, appartiene al passato. Noi siamo arretrati rispetto ai problemi della vostra generazione. Io faccio il filosofo del linguaggio, per cui però noi siamo arretrati, vedete il problema, perché che cosa significa fare sociolinguistica in un'epoca della luce, l'antenna parabolica, che c'è internet, vi assicuro che con rispetto parlando per il mio amico o più anche dell'Ultimo, nessun linguista lo sa, nessun sociolinguistica credo che l'abbia messo adeguatamente a fuoco, anche perché non si capisce bene, ancora voglio dire, i contorni del futuro non ci sono chiari, quindi in qualche modo allanchiamo, cerchiamo un po' di seguire. Allora la questione, quando dicevo che il dialetto sorge nel 500, la nozione di dialetto sorge nel 500, credo che noi stiamo vivendo un'epoca in cui la nozione di dialetto non c'è più, sta decadendo, perché decade insieme con lo Stato nazionale la nozione di dialetto. Pensate all'inglese, quello che sta succedendo con l'inglese. Quello che sta succedendo con l'inglese, tutti pensiamo di più o meno di dire qualche cosa in inglese, eccetera, ma in verità con l'inglese sta succedendo quello che è accaduto con il latino. Tutti pensavano di parlare il latino, non credo ognuno parlare dei fatti suoi. Alla fine, fra qualche generazione, tutti parleremo in inglese, ma quelli che non capiranno non tutto sanno degli inglesi. Perché parleremo in inglese, ogni volta che pensate per fatti suoi. Quelli che non capiranno noi che parliamo in inglese saranno gli inglesi, esattamente quello che succedeva con il latino. Adesso per esempio esistono le comunità, le comunità internet che si svolgono le lingue un po' inglese, un po' inventato, un po' italiano, un po' questo, un po' quello. Che cosa significa questo impegno? C'è un assetto nuovo, sicuramente alla fine avrà un riconoscimento statuale, però alla fine di questa generazione, anche se la storia adesso è più veloce del 1100-1200 naturalmente. Pensate a quello che sta accadendo, un esempio che fa un socialista per mettere a fuoco l'Europa. Guardate che le comunità, tutte le comunità, si sono rette su due istituzioni, la moneta, se non c'è la moneta unica non c'è una comunità unica, cioè il mercato, la moneta è la lingua. Noi abbiamo una grande comunità, la comunità dell'Europa, in cui c'è una moneta unica ma non c'è una lingua unica, non solo, ma tendiamo a parlare una a usare soprattutto una lingua che dove si va, quali saranno gli sbocchi futuri. E qui non si tratta che gli storici ne sanno di più, o i linguisti ne sanno di più, in realtà non sappiamo niente nulla, e cerchiamo di portare un po' di luce per orientarci, poi come sappiamo la storia ha sempre più immaginazione, la nostra immaginazione punta sempre qualcosa che non avevamo previsto, però è giusto che ci vogliamo e ci vogliamo il problema. Allora poi io capisco che anche se confusamente questi sono i problemi dell'età, della generazione digitale. Poi tanti problemi delle generazioni digitali, capisco perché allora non ci ponete dei problemi, perché sono problemi nostri, i problemi della nostra, dei vecchietti, della nostra generazione. Questo è quello che io penso, quindi è una grande simpatia per il vostro silenzio.
A me ha aggiunto come solito. La professione qui sollevata del disegno di legge che in sostanza sembra, ed è sicuramente un fatto di per come è formulato, per come è pensato, per le cose che qui sono state dette, che solleva una questione però che mi pare debba interessare tutti. Se c'è un movimento leghista al nord che rivendica la sua autonomia, è possibile che in Sicilia si rinascano movimenti sicilianisti che rivendicano l'autonomia siciliana, l'indipendenza siciliana? Ancora al separatismo non ci siamo, ma esatto. Che sembra una cosa tutto fuori dal mondo, giustamente. Però sono problemi che esistono. Voi immagino alcuni di voi stanno vedendo magari le campagne elettorali di questi giorni dei comuni, giusto? Quante sono le liste che si richiamano a noi sud, in Sicilia vera, che rievocano, poi dietro non ci sta un'ideologia, ci sta soltanto l'occupazione di uno spazio politico di potere e così via, però hanno questo dietro pensiero. È un elemento di crisi che deve interessarci, perché è un elemento di crisi alla democrazia, per cui l'unità linguistica con cui ritorno nel concetto che ambisciano e così via, probabilmente esprimere. È la cosa che riguarda il vostro futuro, certo, perché è vero che si stanno superando, come si può dire, tutta la globalizzazione, la funzione dello Stato nazionale come è stata vista e costruita nel corso della storia. È un'accentuazione del locale, come viene oggi detto, rispetto al globale, tutte queste popolazioni. Ma è anche vero che però si sta indebolendo la democrazia, la vostra possibilità di partecipazione al paese. È una domanda e una risposta allo stesso tempo.
Pensate a quello che succede noi che siamo siciliani, che sono italiani in un posto attrezzato, le multinazionali. Io ho un'esperienza di diretta, un'esperienza di diretta di che cosa vuol dire una multinazionale, perché ho una parentesi di vista vicino. Che cosa vuol dire di un'esperienza? Non ne avete idea. Cioè, lì è altro che Stato nazionale, multinazionale.
Allora, intanto credo che il problema principale del mezzo delle domande sia il fatto di dover venire qua a parlare. Personalmente, volevo fare una domanda in merito a tutto il ciclo decennale, diciamo. Ovvero, si è parlato un po' di revisionismo in merito al risorgimento, di questa questione della lingua, di queste forze centrifughe, insomma, che hanno agito sulla nostra nazione negli ultimi 150 anni. La mia domanda è: esattamente cos'è che non è andato? Cioè, perché ad oggi non mi sembra che siano stati fatti gli italiani, ci è stata fatta l'Italia, onestamente. Ci sono continuamente queste forze centrifughe che agiscono su molti punti dal punto di vista amministrativo, economico, linguistico, insomma, si tende alla creazione di quello che in teoria dovrebbe essere invece un paese unito. E quindi secondo me non ho capito se c'è stato un errore alla base, o se si è perso qualcosa durante questi 150 anni, non so, però secondo me qualcosa c'è stato che non ha funzionato, va? Volevo capire cosa fosse, se c'è. No, sto chiedendo se c'è qualcosa che non ha funzionato, perché ad oggi fondamentalmente non mi sembra che ci siano, cioè ci sono forse più forze centrifughe che centripete, magari. E quindi c'è questa tendenza alla discreazione.
Sei finito, passa il microfono al tuo collega. Sei finito. Grazie.
Sì, io volevo parlare di volevo porre due questioni. Una è più probabilmente filosofica, però in qualche modo c'entra. Io mi riferisco implicitamente a quel bellissimo libro che si chiama Le parole e le cose di Michel Foucault. Mi viene in mente questo collegamento perché si è parlato di lingua e non a caso il professor Tipo ha anche nominato la moneta. Oggetti quali lingua, oggetti quali moneta, non sono, diciamo, anche alla luce della lettura di Michel Foucault, non sono oggetti neutri, cioè cose come la lingua, cose come il denaro, sono oggetti che vengono imbrigliati, direi, di volta in volta da istanze teoriche diverse, cioè la lingua è un oggetto storicamente inventato, cioè è qualcosa che noi siamo per descrivere la realtà, ma è qualcosa che storicamente nasce in un determinato momento, qualcuno inventa l'oggetto teorico lingua e viene imbrigliato di volta in volta in maniera diversa. Diciamo che non c'è un grado zero della descrizione, cioè c'è sempre qualcuno che dice qualcosa sulla lingua perché c'è sempre un potere dietro di voler parlare di lingua, di voler parlare di denaro. Se è citato Gramsci, però anche Gramsci credo che faccia parte di questo gioco polemico, non è diciamo, un giudice super partes. Per questo mi sembra che utile notare che Michel Foucault questa non neutralità di questi oggetti l'aveva capita molto bene. E l'altra è la questione relativa all'internet e a queste problemi relativamente alle lingue che derivano da internet. Sicuramente, secondo me, bisogna per il linguista, almeno penso che sapete usare, pensate cosa ne pensano loro, però il linguista adesso deve avere un modello diverso. Mi viene in mente Deleuze quando parlava del modello cosiddetto rizoma. Non è più un modello adolescente, quello della società di oggi, ma un modello rizoma. Cioè un modello in cui i collegamenti tra le persone, tra le lingue, sono orizzontali, non sono più verticali. Quindi è un modello, quello rizomatico, o quello dei, come definiamo, in cui diciamo, si può avere finalmente questa Babele che noi non avevamo avuto all'inizio. Cioè la Babele adesso è possibile perché la Babele è possibile perché questi collegamenti adesso grazie a internet sono possibili, cioè una nuova Babele, lo sapere di questo modello cosa ne pensavo.
A un certo punto, nella prima metà dell'Ottocento, si decide che anche gli indiani possono entrare a far parte dell'Indian Service, che era il corpo di super elite di funzionari che andava a governare l'India britannica dopo che era stata a lungo governata dalla Compagnia delle Indie, e quei funzionari si rendevano famiglia afferente e dunque questa doveva essere una super elite che effettivamente in qualche modo rappresenta nella storia della burocrazia un modello. E l'apertura agli indiani questa sul corpo di super elite comportava, come voi capite, certi problemi. Cioè voi dovevate andare in un college, in un certo college, in una certa parte dell'Inghilterra, dovevate fare un esame di lingua, cultura, storia inglese, e solo alcuni brillantissimi studenti riuscivano a passarla, tra cui non c'erano gli indiani. Ragioni che sono ovvie, no? Cioè se alle difficoltà dell'esame tu aggiungi la difficoltà supplementare dell'adattarsi ad un esame di cultura tutto inglese, anglocentrico, che in lingua inglese tu sei danneggiato fino a che poi credo Tagore, il grande filosofo, lo vinse, questo concorso poi lo vinse anche un altro. Allora questo. Invece nell'Impero Asburgico si parlava il latino. Gli atti ufficiali dell'Impero Asburgico fino all'Ottocento, oltre la metà dell'Ottocento, erano scritti in latino. Non credo che parlassero in latino, erano scritti in latino. Alla fine si parlava in tedesco. La ragione per cui l'Atte scrive in tedesco è questa qua, ovviamente. No? Cioè che c'è una gerarchia, qua non si tratta di lingua e dialetto, perché oddio, poi potersi anche che al tempo molti pensassero che il cieco fosse un dialetto. Quando si fece la l'assemblea confederale a Francoforte nel 1848, dopo il grande studioso ceco di cui non ricordo il nome, disse che lui ci andava, ma questo andava subito perché lui non era tedesco ma era cieco, Marx ed Engels scrissero che era un pazzo, un pazzo. E invece era uno che pensava che l'elemento linguistico in una struttura così ordinata, chi parlava il tedesco fosse avvantaggiato rispetto a chi parlava il ceco, e lui a un certo punto fece una scelta che lui non voleva parlare il tedesco ma voleva essere ceco, con tutte le conseguenze identitarie che ne derivano. Cioè in questo momento un intellettuale ceco sancisce la sua differenza con l'intellettuale tedesco e sceglie un altro terreno che non è quello di competere con i tedeschi sul terreno dei tedeschi, ma di creare e questo è il nazionalismo sostanzialmente, questo è il legame tra l'aspetto linguistico e quello politico. Forse questo l'avrei voluto dire all'inizio, perché quando ho detto non tutte le i nazionalismi si definiscono sull'aspetto linguistico, volevo dire molti nazionalismi si definiscono sull'aspetto linguistico, non necessariamente è così, ma è evidente che siccome man mano che circa adesso cita il 500, il 300 come storico contemporaneista, mi trovo in una certa difficoltà perché non ho mai pensato che lo stato del 500 e quello dell'800 abbia nulla a che vedere. E quindi l'idea di nazione dell'800 che deriva giustamente dal nostro, perché poi alla fine è come si sta dentro lo Stato e chi sta dentro lo Stato. È stato detto, è stato qualche cosa di prototipale, è vero, che lo Stato impone una direzione, un linguaggio, tu ci devi stare dentro. Poi dopo subentra il discorso della protezione delle minoranze, ci dice la minoranza si deve far proteggere, quindi già è come gli altri, cioè, ha bisogno dello sforzo supplementare per farsi proteggere. Quindi il problema fondamentale è che entrando nella politica questi gruppi possono scegliere o di assimilarsi e quindi diventano germanofoni. Lo strano è che questo, che invece la direzione è opposta. I gruppi prevalentemente scelgono di non assimilarsi perché non vogliono competere in una situazione di minorità e quindi si pongono come gruppi nazionali, politici, identitari, parlanti il ceco, parlanti lo slovacco, scriventi il ceco e lo slovacco, cosa che prima non c'era, parlanti l'ucraino, tra russofoni e non russofoni, e quindi la spaccatura accade tra russofoni e non russofoni. Parlanti il lituano, cosa che ovviamente è a loro volta, così come lo sguardo crea omologazione, anche i nazionalismi di opposizione creano omologazione e spesso sono più intolleranti del modello originario. Per cui si pretende oggi che il croato sia una lingua completamente diversa dal serbo, cosa che nessun linguista, credo, fino a ieri avrebbe ammesso, ma domani ne troveremo uno. Ne troverà uno che magari avrà uno stipendio dallo Stato croato per dire questo. Dunque, a me sembra che se voi siete interessati, adesso colpitelo via lisciare il porto. Se voi siete disinteressati da queste cose, fate molto male, non dovevate scrivervi mai. Perché questi sono in qualche modo la quintessenza della nostra epoca. Perché non è vero, come dire, non è proprio vero, secondo me, che i problemi dell'identità nazionale siano finiti, perché non sono proprio finiti. Perché se voi andate in qualsiasi paese del mondo vi racconteranno, andate e parlate con una guida, vi mettete presso una guida turistica e vi racconteranno la favoletta che lì tutte le invenzioni del mondo sono state create in quel posto, loro hanno sempre lottato contro l'invasore, erano sempre compatti, sono stati oppressi, sono stati massacrati e il mondo non è giusto perché la grandezza della Bessarabia non è mai stata riconosciuta nell'universo. Allora, questo che c'entra col modo in cui vive la gente? C'entra e non c'entra, nel senso che esistono classi politiche, come in questo caso di quella siciliana, che provano a usare queste cose. Il tentativo può essere di alto livello, come quello appunto del nazionalismo tedesco, può essere di basso livello. Perché ci sembra oggi di basso livello? E qua invece convergo in parte con lo Piccolo, perché il circuito dell'identità ha divorziato dal circuito della decisione politica, nel senso che in Croazia possono dire quello che vogliono, ma le cose importanti del mondo non si decidono in Croazia, mentre invece nell'epoca degli stati nazionali, in quei piccoli pezzi di mondo che si ritagliano, qualcosa di importante veniva deciso, a cominciare dalle politiche economiche e sociali. Con tutto il meccanismo del welfare si determina in stati nazionali ed è inconcepibile senza l'idea dello Stato nazionale. Tutto il meccanismo del welfare che noi siamo abituati anche qua in maniera bonaria a pensare che abbia una radice tutta di sinistra, invece ha una radice sì di sinistra socialdemocratica, ma anche molto una radice nazionalista o supernazionalista come in Italia, dove il welfare è stato creato fascismo. Dunque il problema qui è complicato e noi rischiamo di accapigliarci, come leghisti e postleghisti e sicilianisti, di accapigliarci per un osso che poi non ha nessun succo. E ciononostante evidentemente i meccanismi di identità collettiva funzionano così. Infine, le ultime due cose, mi dispiace che stiamo finendo. Gli stati nazionali non sono finiti perché c'è l'India, c'è la Cina, c'è il Brasile e ci sono gli Stati Uniti, tutti luoghi in cui qualsiasi regolamentazione internazionale sarà su cose importanti sarà sdegnosamente respinta, no? Diverse volte cito, esistono i tribunali internazionali, ma esiste anche una legge varata dal congresso degli Stati Uniti d'America che dice che in caso il Tribunale internazionale voglia incriminare qualsiasi ufficiale americano, il governo americano può adoperare la forza, solo se ci pensano. Oggi è stato arrestato un Aldrich, no? Non tutti gli Aldrich potranno essere arrestati. Dunque, e sono sicuro che il governo cinese, il governo brasiliano, il governo indiano la pensano in questo modo. E man mano che aumentano come aumentano la loro forza politica, continueranno a pensare così. Dunque il problema evidentemente è più complicato che qua su queste latitudini che lo Stato nazionale sta perdendo di forza, ma non dappertutto nel mondo è così. Infine, dov'è la solentezza dei fallimenti della città? Non è così, non è proprio così. Perché questo è un modo veramente giornalistico di raffigurarci la storia italiana. Signorina, lei ha un'aspettativa di vita che per parecchie volte sua nonna e per un numero inferiore di figli della sua bisnonna avrà possibilità, avrà, no, spero per lei che questa specie di blocco del mercato del lavoro vive, ha possibilità di istruirsi, la possibilità di esprimere liberamente le sue idee, di vivere liberamente la propria vita privata, di praticare la religione che vuole, di avere i costumi che crede. E questo non è sempre stato così. E quello che sta, e se non è più così,
si sta perdendo. Tutto quello che si è raggiunto.
Allora dite un'altra cosa che è più decente, scusatemi, non che non è mai successo niente, dite che sono successe cose importanti. E adesso le stiamo perdendo, sicché avrete la percezione che va difeso qualcosa, perché sentite che non è mai successo niente,
non c'è
fallimento, c'è una costruzione complessa che va difesa e migliorata, e se noi non ci rendiamo conto dell'importanza delle cose che sono state contribuite, non avremo mai neanche l'idea che essa sia
Grazie. niente. Vabbè, a proposito della cosa che diceva il professor Lupo, io ieri sera sono stato a Pietramezia a presentare un libro. A proposito dell'aspettativa di vita, a Pietramezia l'80% dei nati nel decennio 1870-1880 moriva entro il dodicesimo anno di vita. Impressionante. Ma questo non c'entra con la lingua. C'entra perché, secondo me, poi alla fine, al tirare delle somme, dal mio punto di vista, le lingue, gli idiomi, si sviluppano ed evolvono nei tempi lunghi e seguono l'andamento della società. Queste cose non le dico io, le dice Vasco. E aveva ragione. Naturalmente l'andamento della società può essere alterno. In questo momento è una linea un po' così sperata. In questo momento intravediamo orizzonti, ma sono orizzonti fallaci e ingannevoli, in cui si vorrebbe sostituire ad una scuola che per 150 anni è stata avversa alla cultura locale, alla cultura regionale, che vi deve interessare, perché altrimenti ve ne andavate a un dipartimento di informatica e non a una facoltà di lettere. È chiaro questo, no? Ad una scuola che è stata dialettofoba, tranne tale eccezioni, si vorrebbe sostituire una scuola attenta alla cultura locale, regionale, ai dialetti, alla storia locale. Io credo che questo è un tentativo destinato a fallire. A fallire, ma non perché siamo digitali. Tra l'altro la parola digitali è un cultismo.